Mi ricorderò lungamente della triste passeggiata che feci ieri, 25 aprile 1871. Alle 9, appena si conobbe l'armistizio concluso tra Parigi e Versailles, una folla considerevole si portò verso la porta Maillot. Questa porta non esiste più. Le batterie della piazzetta di Courbevoie e del Monte Valeriano l'hanno ridotta a un mucchio di sassi. Quando passai per quella rovina, alcune guardie nazionali stavano riparando la porta. Fatica sprecata, poiché qualche colpo di cannone basterà a portare via i sacchi di terra e i mattoni che essi ammucchiano. Partendo dalla parte di Maillot, si cammina tra le rovine. Tutte le case circostanti sono sfondate. Per le finestre rotte, vidi alcuni pezzi di mobili di lusso, una cortina pende cincischiata a un balcone. Un canarino vive ancora in una gabbia appesa alla cornice di una soffitta. Più si procede, più i disastri si accumulano. La strada è seminata di frantumi, solcata dagli obici. La si direbbe una via di dolore. Il calvario maledetto della guerra civile. Mi cacciai nei sentieri trasversali, sperando di sottrarmi a quell'orribile strada maestra, lungo la quale ad ogni passo si incontrano pozze di sangue. Nei sentieri che sboccano sulla strada la strage è ancora più orribile. Là si sono battuti ad ogni passo, con l'arma bianca. Le case sono state prese e riprese 10 volte. I soldati delle due parti hanno scavato i muri per camminarvi all'interno ed hanno rovesciato a colpi di badile ciò che era stato risparmiato dagli obici. I giardini, soprattutto, hanno sofferto. Poveri giardini primaverili. I muri di cinta hanno brecce semiaperte. Le ceste dei fiori sono sfondate, i viali calpestati, e sopra questa primavera macchiata di sangue fiorisce solo un mucchio di lilla. Il mese di aprile non ha mai visto una fioritura simile. I curiosi entrano nei giardini dalle brecce aperte e portano sulle spalle fasci di lilla, mazzi così pesanti che qualche stelo sfugge ad ogni passo. E le strade di Neuilly sono ben presto tutte seminate di fiori, come se vi fosse passata una processione. Le feritoie delle case, i buchi dei muri, commuovono la folla. Ma una tristezza ben più grande è lo sgombero del disgraziato villaggio. Vi sono là 3 o 4 mila persone che fuggono, portando con sé gli oggetti preziosi. Vedo gente che ritorna a Parigi con un piccolo paniere e un enorme orologio di zinco dorato tra le braccia. Tutti i carri da sgombro sono stati requisiti. Si giunge persino a trasportare sulle barelle degli armadi, come feriti cui il minimo urto potrebbe ucciderli. Gli abitanti hanno sofferto atrocemente. Io ho parlato con un fuggitivo che era rimasto 15 giorni chiuso in una cantina con altre 30 persone. Quei disgraziati morivano di fame. Uno di essi, avendo offerto di sacrificarsi per procacciare del pane, fu ucciso sulla soglia della cantina. E il suo cadavere, durante 6 giorni, restò sui primi gradini. Non è un vero incubo. Questa guerra che lascia così imputridire i cadaveri in mezzo ai viventi non è una guerra empia. Tosto o tardi, la patria sconterà tali delitti. Fino alle 5 la folla camminò sul campo della lotta. Vidi fanciulle venute adagio dai campi Elisi e giocare al cerchio tra i rottami. E le loro madri, sorridenti, parlavano tra loro, si fermavano talvolta, colpite per un istante da un grazioso orrore. Com'è strano questo popolo di Parigi, che si oblia tra i cannoni carichi e che spinge l'imbecillità al punto di voler guardare se le palle fanno bella mostra nelle gole di bronzo. Alcune guardie nazionali hanno dovuto sgridare delle signore che volevano assolutamente toccare una mitragliatrice per spiegarsene il meccanismo. Neppure un colpo di cannone era stato tirato alle 7 quando abbandonai Neuilly. La folla ritornava lentamente a Parigi. Ai campi Elisi si poteva credere che fossero cittadini ritornanti un po' tardi dalle corse di Longchamp. E per lungo tempo ancora, fino a notte fatta, si incontravano nelle vie di Parigi persone e famiglie intere, curve sotto il carico dei lilla, del villaggio sinistro dove i fratelli si sgozzavano, del viale maledetto, delle case sfondate nel sangue. Non vi è a quest'ora che grappoli fioriti e olezzanti sui nostri caminetti. Abbiamo avuto 3 giorni di sole, le strade sono piene di gente. Ciò che mi reca continuo stupore è l'aspetto animato dei quartieri e dei giardini pubblici. Alle Tuilerie alcune donne ricamano all'ombra dei castagni. Alcuni fanciulli giocano, mentre là, in alto, dalla parte dell'Arco del Trionfo, gli obici scoppiano. Tanto intollerabile strepito d'artiglieria non fa più girare nemmeno la testa a questo popolino che gioca. Si vedono madri con 2 marmocchi a mano che vengono ad esaminare da vicino le formidabili barricate costruite sulla Piazza della Concordia. Ma il tratto più caratteristico è la partita di piacere che i parigini sono andati a fare per 8 giorni alla collina Montmartre. Là, sul lato occidentale, in un terreno ondeggiante, tutta Parigi si è data convegno. È un magnifico anfiteatro per assistere da lontano. Vi si portavano seggiole, trespoli, ed alcuni industrianti vi avevano collocato anche dei banchi. Per 2 soldi si trovava posto come nella platea di un teatro. Le donne, soprattutto, vi andavano in gran numero. E tutta quella folla rideva follemente ad ogni obice di cui si scorgeva da lontano l'esplosione. Si battevano i piedi di contentezza e si trovava qualche scherzo che correva tra i gruppi. Ho visto anche taluni portarvi la loro colazione, un po' di salsiccia e di pane. Per non perdere il posto, mangiavano anche in piedi e mandavano a prendere il vino presso un venditore vicino. La folla ha bisogno di spettacoli. Quando si chiudono i teatri e si apre la guerra civile, essa va a vedere morire con la stessa curiosità beffarda con cui si aspetta il 5° atto di un melodramma. «Sono tanto lontani», diceva una graziosa giovane, bionda e pallida. «Sono tanto lontani che non mi commuovo affatto nel vederli fare le capriole. Quando gli uomini sono tagliati in 2, si direbbe che si piegano come matasse».